proviamo a iniziare. Ci stiamo sforzando in questo seminario di tenerci sul crinale. La volta scorsa alcune obiezioni osservavano che sembra quasi che io sia venuto qua a fare teologia. Altri invece dicevano che forse credono che sia venuto qua ad assistere al massacro della teologia. Sono talmente opposte le cose che questo determina proprio il crinale che stiamo seguendo. Niente, la scelta l'ho fatta di trattare questa sera ancora di Karl Jaspers, Nietzsche e il cristianesimo, senza fare come Salomone, senza dividere in due il bimbo, ecco, per vedere a chi appartiene, perché in effetti un conto è una conferenza, una conferenza si potrebbe anche spezzare in due, perché poi dopo chi si è visto, invece un seminario è una cosa... È come un corpo vivente, insomma, ci sono interventi, domande, obiezioni, ci sono e tutto questo comporta un'attenzione, insomma, ecco. E io direi che vale la pena insistere ancora su Karl Jaspers. Partirei proprio dando rilievo ad alcune domande. Una in particolare chiedeva del rapporto tra l'attimo, il tempo e la eternità, come questi due elementi tra di loro entrano in relazione. Avevamo citato i fioretti di San Francesco e avevamo citato l'attimo come momento miracoloso in Nietzsche. Ecco, su questo vorrei fare, almeno per quello che mi è consentito, un po' di luce. Arrivano forse allo stesso luogo, ma per vie diverse. Ecco. Un conto è che l'Eterno irrompa nel tempo. Ecco. E questa... Ho anche presente la domanda sulla mistica, ma allora Nietzsche, un mistico, parla di eternità nel tempo, ecco. Un conto, dico, è la eternità che irrompe nel tempo, e un conto invece è il tempo che sboccia e si apre all'eternità. Sono ancora una volta due crinali molto diversi fra di loro. Ecco. Sono anche proprio dei percorsi mentali diversi, e vanno a ridefinire ancora una volta la relazione tra religione e filosofia, e ancora una volta scoprendo le carte in mano alla filosofia, alla ragione, che è questo, abbiamo detto fin dalla prima sera, è un seminario di filosofia, e quindi in gioco c'è sempre la ragione, si parla del Cristo, ma è la ragione che andiamo a denudare, ecco. Mi verrebbe da fare un esempio. L'Eterno che irrompe nel tempo, per lo più, lasciando stare adesso la mistica, sebbene, voglio dire, Santa Teresa d'Avila, quando questo accade, si eleva, si stacca dal suolo. Era in ginocchio, su un inginocchiatoio, e quando va in estasi si solleva. I monsignori dell'Inquisizione vanno a spillonarla nel polpaccio per vedere se è autentica la cosa, se finge, se è un artificio. L'Eterno che irrompe nel presente, nel tempo, produce degli eventi talvolta imparametrabili. Cosa significa imparametrabili? Evidentemente anche per la Chiesa imparametrabili, benché la Chiesa abbia dei parametri e li applichi. Ecco, vedi, quelli che vanno a spillonare magari sono meno santi di Santa Teresa, però la spillonano. Ma come mai? Mi sembrerebbe una cosa vergognosa, a dir poco. E invece no, proprio questo accade. Nel pensiero di Nietzsche, che punta ad aprire il presente, un presente che è décadence, un presente che è squallido, un presente che è economico, che è calcolatorio, che è positivistico o che è imperialistico, e via dicendo. In Nietzsche l'apertura del tempo all'eterno avviene su un piano di immanenza, non c'è nulla che dall'esterno irrompa. In altre parole, non viene posto in essere il gioco della rappresentazione del soggetto nei confronti di un oggetto. Per lo più, quando si pensa che qualche cosa, Dio evidentemente, il sacro, il divino, irrompe nel tempo, noi pensiamo in termini ontologici questa cosa, e la teologia in Tommaso, per esempio, ma da Tommaso in poi, ma anche prima di Tommaso, ha pensato in termini ontologici, Dio. Ci mancherebbe. Sì, Dio non è che manchi di essere, è l'essere per eccellenza. È l'infinità dell'essere, è l'eternità dell'essere. Tutto questo pensiero della ontologia applicata a Dio e che poi dopo rientra, ecco, bene, questa circolarità che già Feuerbach ce l'ha disvelata come antropologia rovesciata è presentissima in Nietzsche, e Nietzsche non sta a questo gioco, né molto né poco, si rifiuta, perché sa benissimo che questo gioco è un gioco interno al nichilismo contro cui lui lotta. E che è il grande problema del destino dell'Occidente, cioè del mondo. Nietzsche ragiona così, dell'Occidente, dunque del mondo. È interno al nichilismo la ontologia, e dunque anche la teologia è interna al nichilismo. Il nichilismo essendo proprio, per Nietzsche, questa presentificazione dell'essere negli enti, questa entificazione. Il miracolo si solleva da terra, ecco la elevazione. Il miracolo non lo concepisce in termini ontologici Nietzsche, né molto né poco, ed è proprio questa la cosa complessa. D'altra parte, l'oltreuomo, quello che potrà, semmai questo accadrà, ci vorranno 2 secoli, dice più volte, l'oltreuomo deve essere capace di miracolo, o non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Ma non può essere il miracolo pensato in termini di irrompenza dell'eterno, concepito come ente, benché infinito, nel tempo. Perché questo non cambia un fico secco della logica dominante, il nichilismo. Ecco qual è il problema gravosissimo che poniamo subito nel mezzo, questa sera. Ma alleggerendo un attimo, mi verrebbe da... torniamo a leggerci 2 fioretti, perché voglio dire, i fioretti mi sembrano di una profondità abissale e insieme sembrano quasi giocosi, sembrano quasi fiabeschi. Sembrano quasi mito, e la potenza del mito c'è ancora, senza dubbio questo è mito puro, ma nel senso greco intendo dire forte, cioè che genera dei rapporti capaci di aprire la immanenza a una trascendenza, di aprire il tempo a un'eternità, di aprire la finitezza a un infinito, che questo è il problema grosso della filosofia in Nietzsche, attenzione, cioè o battiamo la testa di continuo lì, oppure non si apre nessuna porta al di là del nichilismo e moriamo nichilisticamente, cioè in modo patetico e anche osceno. Allora, andrei a leggere solo qua, solo qualche passo, perché altrimenti ci porta via, che sarebbe molto bello, tutta la salta. Il capitolo 4, come Santo Francesco andò in Galizia e della questione che pose l'angelo a Frate Elia. Allora, sta già tornando, E così Santo Francesco ci ritornò, salto, cioè, leggo solo alcuni passaggi, e così Santo Francesco ci ritornò nella valle di Spoleto e stavasi in un luogo deserto. Egli e frate Masseo, l'abbiamo visto la volta scorsa, un bel uomo, un bel fratone, gli davano, gli regalavano dei pani interi. Invece San Francesco era picciuolo dei piccioli pani o frammenti. Bene. E c'era frate Lia. E alcuni altri, i quali tutti si guardavano molto di noiare o sturbare Santo Francesco dall'orazione. E ciò facevano per grande riverenza che gli portavano e perché sapevano che Dio gli rivelava grandi cose nelle orazioni. Oh. Quindi qua la iconografia è appunto quella, come dicevo prima, è quella ontologica. Dio è una persona, Dio è una realtà, Dio è un essere, Dio è un ente e rivela delle cose, parla delle parole, dice delle cose che accadranno o non, e vi dice. Tra l'altro gli stava proprio rivelando che frate Elia sarebbe morto fuori dall'ordine, tradendo l'ordine francescano. Da notare che divenne priore succedendo niente meno che a San Francesco, e così sarà. Ma questo ancora niente, il peggio è che gli dice il Dio a San Francesco che frate Elia andrà all'inferno come un dannato. Dio, boh, bel problema. E quindi l'angelo dunque arriva, bussa, c'è tutta la scena in cui bussa fortissimo, allora frate Masseo gli insegna che si fanno tre tintinni di campanella, si recita un Pater Noster per dare il tempo al portinaio ad arrivare, dopodiché si può risuonare, non di continuo, vabbè, insomma, lasciamo stare, ed ecco qua l'angelo che dice perché è arrivato, ma so che nessuno sa che è un angelo, questo è il bello, Ma il titolo lo ha detto e quindi c'è scoperto gli altarini. Qua sono venuto per parlare a frate Francesco, ma egli sta ora nella selva in contemplazione e però non lo voglio sturbare. Ma va e mandami frate Elia, che gli voglio fare una questione, però che io intendo che egli è molto savio. Non solo era molto savio, ma sapeva di sapere. Ed è questo che è un tradimento radicale del francescanesimo. O meglio, non c'è ancora il francescanesimo, ci sono 4, 6, 10 frati ancora, siamo agli albori. Non puoi sapere di sapere, è perché allora non sei più nella beatitudine dell'attimo, non sei più nella perfetta letizia, che invece abbiamo visto la volta scorsa, una omissione dell'io, una messa in noncale dell'io. L'io non c'entra un fico secco con la beatitudine. Se c'è l'io, non c'è la beatitudine. Se c'è la beatitudine, non c'è l'io. Ed è questa anche la risposta che abbiamo dato a chi chiedeva della regola. Ecco, se c'è la regola, non c'è la beatitudine. Se c'è la beatitudine, non c'è la regola. Ma siccome Francesco puntava alla beatitudine, alla perfetta letizia, non c'è una regola per la perfetta letizia, Non è un processo, non la posso leggere in termini di prosecuzione. La temporalità della regola è una temporalità lineare, successiva, cumulativa. La temporalità della beatitudine è un attimo che irrompe, gratuito. Questo vuol dire grazia, totalmente gratuito. Ma frate Elia si rifiuta di rispondere. Ma cosa vuol sapere sto giovane? Ma cosa viene qua a disturbare? Lo tratta male. Dice anche che questione voleva porre. Volevo chiedere se poi è vero che bisogna nutrirsi di quello che la carità dona o se ci sono invece dei cibi che vanno esclusi. Sembrerebbe una domanda sciocca, la tiro fuori perché è in linea col nostro discorso, fino in fondo, cioè col rapporto fra religione e il Gesù di Nietzsche che abbiamo un po' toccato la volta scorsa e che questa sera vorremmo proprio, cioè, mettere come San Giovanni la testa sul suo petto, l'ultima cena, perché era un giovinetto San Giovanni, cioè, se il Vangelo lo scrive negli anni 90, fate voi, era un giovinetto, poteva toccarlo il Cristo, stargli addosso, che è una cosa meravigliosa, tutti l'avrebbero desiderato. Perché era il Cristo era talmente magnetico, era una calamita. Ma si può mangiare carne? se ti offrono un cosciotto d'agnello, cosa fai tu, fraticello? Lo porti in convento e lo mangiate? Questa è la domanda, che fa l'angelo. Capite bene che tocca l'essenza della religione, perché la religione, la religio, si pone come logica della differenza. Logica della differenza. La pelle distingue e differenzia le razze, ma la religione ancora di più delle pelli umane. La religione inventa tanti luoghi che sono luoghi della differenza. È un dispositivo differenziale assoluto, la religio. Se mangi il carne di maiale e sei islamico, beh, voglio dire, ma scherzerai? È come sputare sul Corano. Oh. Se ti metti a fare il podista al sabato, sputi sulla Bibbia. Sono i passi contati, o c'è la legge mosaica. Sono tutti luoghi della differenza. La circoncisione, non ho mai capito cosa sia, perché non ho mai visto con gli occhi. Però mi sono fatto dire da un medico e quindi ho delle immagini. Ecco. A volte mi chiedo, noi donne, che immagini mai abbiamo di un uomo circonciso? Ma come gli altri, che ragionate? Che domanda è? Bene, dicevo.
Un attimo. Sì, ti chiedevo solo questo. La religione come il luogo della differenza per affrancarsi dall'indifferenziato del sacro?
Questo è molto bello, Dio santo. E cosa sei andato a fare prima delle Filippine? Ma cosa sei andato a fare? Invece anche questo. Ma come luogo, noi adesso, siccome il confronto è fra religione e ragione, noi proprio scopriamo questa logica della religione, che vediamo, cioè scopre la ragione, che tende a fare la stessa cosa, attenzione bene, fa la stessa cosa. Cioè, se tu andassi in un'accademia, tu vedresti come gli accademici sono l'un contro l'altro armati, perché uno è un nominalista, l'altro invece non è un nominalista, è un fenomenologo, il terzo invece, e via dicendo. Sono scuole, sono stipendi differenziati, sono assunzioni di borsisti, di portaborse e anche portamocoli, e via dicendo, insomma. La ragione è un luogo capace di porre le differenze. Una ragione che non distinguesse, fate, che ragione è? Sei scemo. Se non distingui, è proprio anche volgarmente parlando. Quindi la ragione è un dispositivo delle differenze protratto all'inverosimile. Uno si aspetterebbe che la religione fosse diversa, è ancora peggio. Quando dico peggio, dico proprio peggio, E allora, voglio dire, è ovvio che l'angelo, ponendo il problema a frate Elia, il quale si rifiuta di ricevere l'angelo, pone un problema grossissimo, perché il francescanesimo, ci cado sempre, San Francesco, che, voglio dire, era sempre in beatitudine, è ovvio che Francesco mangiava un cosciotto se glielo offrivano, è che non glielo offrivano, perché era piccolo, brutto e non era bello, grazie, altrimenti l'avrebbe preso, ringraziando e spartendolo. Ecco, invece frate Elia tendeva proprio già a fare il teologo, a porre delle regole dentro, addirittura alimentari, sempre le religioni, tutte, non c'è una religione che non ponga regole alimentari, regole sessuali. Facevo prima l'esempio della circoncisione. Ecco. Avrà bene a che fare col sesso, mica un dito, è la circoncisione. Vabbè, a un certo punto lascia la domanda, finalmente però arriva Fratelia, e Fratelia non gli risponde, gli dice che sa rispondere ma non gli risponde, lo manda via in malo modo, lui sparisce e si trova automaticamente dall'altra parte dei Pirenei, dove c'era frate Bernardo, il primo discepolo Francesco, che stava tornando, ma era davanti a un fiume in piena e non osava affrontarlo. Quindi stava lì, da tutte le parti, sto fiume, chissà dove iniziava, chissà dove finiva, che ne so, aspettava forse che la piena passasse, perché anche frate Bernardo era dedito alla contemplazione e si elevava anche lui. Platone gli dice il di medesimo in quell'ora esatta che quello angelo si partì, apparì egli in quella medesima forma, frate Bernardo, il quale tornava da Santo Jacopo. E meravigliandosi frate Bernardo, considerando la bellezza del giovane, oh ma sono belli gli angeli, sono belli, tutti gli angeli. Anche Lucifero era bellissimo, dicono. E considerando la bellezza del giovane e la loquela della sua patria, o parlava proprio come uno, come che fosse di Assisi, così, e la loquela della sua patria, e con la salutazione pacifica e con la faccia lieta, sì, il domandò: onde vieni tu, buon giovane? Rispose l'angelo: io vengo da cotale luogo dove dimora Santo Francesco, e andai per parlare con lui e non ho potuto, però che egli era nella selva a contemplare le cose divine e io non l'ho voluto disturbare. In quel luogo dimorano anche frate Masseo, frate Egidio e frate Lia, e frate Masseo mi ha insegnato a picchiare la porta a modo dei frati, ma frate Lia però non mi volle rispondere alla questione che io gli proposi. Poi se ne pentì e volle udirmi e vedermi, ma non poté. Dopo queste parole disse l'angelo a frate Bernardo: perché non passi tu di là? Rispose frate Bernardo: però io temo del pericolo per la profondità dell'acqua che io veggio. Disse l'angelo: passiamo insieme, non dubitare. Che bello, quando un angelo ti dice non dubitare, ma sarà ben bello. Capita mai, non dubitare, e prese la sua mano e in un batter d'occhio il pose dall'altra parte del fiume. Allora frate Bernardo conobbe che egli era l'angelo di Dio e con grande riverenza e gaudio ad alta voce disse: o angelo benedetto di Dio, dimmi qual è il tuo nome. Rispose l'angelo: perché domandi tu del mio nome, il quale è meraviglioso? Cioè, voglio dire, ha appena fatto un miracolo, È ovvio che il nome è meraviglioso, perché il miracolo desta meraviglia, attenzione, massima meraviglia. Ma è già quasi una preoccupazione, perché si vede che frate Bernardo vuole poi riferire deve poi riferire il tutto a San Francesco. E invece no, nel miracolo non c'è l'atto che segue il miracolo, non c'è la consecutio temporum. Cioè, voglio dire, non è che da adesso in poi i frati francescani, quando sono di fronte a un fiume in piena, sono dall'altra parte. Non esiste la regola, non diventa mai prassi. No, no. Rimane sempre una eccezione. La eccezione, la eccezionalità, fa tutt'uno con il miracolo. Perché voglio dire, il miracolo non finisce mai in quanto miracolo, ma il tempo in cui cade il miracolo continua. Cioè, potrebbe essere che il Cristo ne ha reso la vista dei ciechi. Potrebbe essere, adesso dico una cosa parabolica, ma che un cieco talmente esultante perché il Cristo gli ha dato la vista, alle parte di corsa, batte contro un albero violentissimamente, gli cadono tutte e due le retine e torna a essere cieco. È stato veggente per 3 minuti, perché può essere così, così come Lazzaro non è che sia ancora vivo, è già morto. Tra l'altro, voglio dire, nel tempo è importante lasciar morire, bisogna lasciare morire la morte. Bisogna che la morte muoia, non dobbiamo mettere le macchine tra la morte e la morte, perché altrimenti la cosa diventa infernale. Vabbè. A parte il fatto che, voglio dire, chi poi fa delle campagne politiche su queste cose, altro che vergogna. Ammettiamo che uno fosse ricchissimo, miliardario, dico proprio ammettiamo che fosse miliardario. È ovvio che nel suo testamento biologico, volendo fare una legge in 10 minuti, metterebbe che guai a chi stacca la spina. Anzi, le macchine vanno aggiornate di invenzione in invenzione. Quindi rimarrà vivo 20 anni, 30 anni, 100 anni, 150, 500 anni. Sempre con nuovi trovati. Potrebbe anche lasciare, perché non è escluso che io possa generare. mentre sono in coma profondo, potrò anche dire fra 150 anni, perché no? Le macchine. Bisogna lasciare morire la morte, perché chi non lascia morire, anche se la Chiesa questa, attenzione bene, anche se il pontefice Gregorio XVI, no, Benedetto XVI, non c'entra un fico secco, la morte è sorella morte per San Francesco, è sorella morte, oh, solo se sorella morte muore. Che non muore mai, ma chi non lascia morire la morte non lascia anche vivere la vita, eh. È il biopotere più infernale. Se ci fosse Michel Foucault a qua, prenderebbe questa e la butterebbe in alto. Oh, sarebbe una cosa, me lo immagino. Meraviglioso. Ma perché mi chiedi il nome? Ecco qua, introdurrebbe che cosa? Introdurrebbe un passaggio di conseguenze. Ma allora il miracolo è finito. Invece il miracolo non finisce mai, anche se gli effetti del miracolo possono finire. Ma ci mancherebbe. Ma anche la vita non muore mai, anche se viene la morte. Se è una vita eterna. Ecco, gli attimi di eternità non muoiono. Noi facciamo una fatica impensabile a pensare a questi pensieri, perché siamo legati al tempo successorio con dei vincoli di acciaro inox. Ma è incredibile la cosa. E invece no, queste, leggere Nietzsche o leggere Francesco ci obbliga ad allentare questi acciai. E detto questo, l'angelo disparve e lasciò frate Bernardo molto consolato. Oh, ecco la perfetta Letizia. È rientrato nella logica del miracolo. E lì è molto consolato. E considerò il dì e l'ora che l'angelo gli era apparito, e giungendo al luogo dove era Santo Francesco, coi soprandetti compagni, recitò loro ordinatamente ogni cosa, e conobbero certamente che quello medesimo angelo in quel dì e in quell'ora era apparito a loro e a lui, e ringraziarono il Dio. Amen. Dunque, questa è la logica del miracolo, e c'è anche, voglio dire, c'è anche comunque lo scarto rispetto al presente. Sembra in contraddizione, ma l'abbiamo detto, parlare di Nietzsche è andare oltre la logica dell'anti, oltre al principio di non contraddizione, altrimenti non te ne parliamo. Bene, allora, il presente è totalmente presente nell'attimo di Nietzsche. Il presente è totalmente presente nel miracolo, è qua, è dell'angelo. E insieme non fa parte del presente, non fa parte del presente, ne fa parte e non ne fa parte insieme. Questa è la bellezza. In tanti altri fioretti, San Francesco è in mistica contemplazione. E quindi il tempo che lo tocca e lo attraversa e vi dicendo, questo tempo c'è o non c'è? Ecco, c'è o non c'è? Lui si trova però innanzi alla visione divina. Prendiamone un altro così, proprio tre righe. Questo è il capitolo 17. Come un novizio vide una rivelazione fatta a Santo Francesco. Questo novizio era un bel fanciullo, era un bel ragazzo, piaceva a Francesco e avevo tentato di dormire con lui. E allora, però, siccome sapeva che di notte Francesco faceva, s'alzava, pregava, voleva vedere un miracolo, non lo so, insomma, cosa che ha legato una funicella fra il suo piede e il piede di San Francesco. San Francesco, che fingeva di dormire, quando vede che il fanciullo dorme, scioglie la funicella e se ne va nella selva e lì è in contemplazione. Bene, il fanciullo si sveglia, si accorge che non c'è, lo cerca, lo trova. E giungendo presso al luogo dove Santo Francesco orava, cominciò a udire un gran favellare. E pressandosi più per intendere quello che udiva, vide una luce mirabile, la quale attorniava Santo Francesco, e in essa vide Cristo, e la Vergine Maria, e Santo Giovanni Battista, e il Vangelista. L'Evangelista è San Giovanni, San Giovanni Battista, il Vangelista è San Giovanni, e grandissima moltitudine di angeli, i quali parlavano con Santo Francesco. Vedendo questo il fanciullo, e udendo, cadde in terra, tramortito, sviene, rimane lì. Poi compiuto il mistero di quella santa apparizione, tornando Santo Francesco, ma è bello questo perché sembra quasi che Santo Francesco vada alle apparizioni. Compiuto il mistero della santa apparizione, se ne torna, è così, uno va a caccia, torna con la lepre, San Francesco va, vede la Madonna e Cristo e torna, ecco. Coi piedi trovò l'indietro fanciullo già giacere nella via come morto e per compassione se lo levò in braccio e riportollo a letto come fa il buon pastore con la sua pecorella. Classico. E poi, sapendo che egli aveva veduta la detta visione, gli comandò che non lo dicesse mai a persona, mentre che esso fosse ancora vivo. E il fanciullo poi, crescendo in piena grazia di Dio e devozione di Santo Francesco, fu un valente uomo dell'ordine e, solo dopo la morte di Santo Francesco, rivelò ai frati la detta visione a laude di Cristo. Amen. Questo rimanere statici, questo avere le visioni, questo avere le folgorazioni, è una cosa che è della religione ed è della ragione. Vi leggo, ma il simposio, vi leggo del simposio, vi leggo proprio l'incipit, è laddove Aristodemo e Socrate arrivano da Agatone, il poeta che ha vinto la gara della tragedia, e dà il banchetto e giungono a casa. Allora, intanto Aristodemo perde Socrate per la via perché è assorto e si perde a pensare. Dice infatti a 174D, dice: ma Socrate se ne veniva per la strada tutto assorto nei suoi pensieri e rimaneva indietro, perché indugiavo ad attenderlo, mi esortò ad andare avanti. Come dire, non mi disturbare, tu vai, io arrivo, lasciami pensare, no? È un pensatore che non pensa, non ho capito, Vabbè, arriva, arriviamo a 175A, proprio quando c'è la scena, stava proprio, allora Agatone gli chiede, ma e Socrate? Dice, era come fino a un minuto fa, ma arriverà, non ti preoccupare, dai, andiamo dentro. Stava entrando proprio ora dietro di me, mi meraviglio anch'io di dove possa essersi cacciato. Su, ragazzo, ordinò Agatone, vai, un schiavetto, vai a cercare Socrate e conducilo qui. E tu, Aristodemo, invece, distenditi accanto ad Erissimaco, Erissimaco è il medico, Vabbè. Questo Socrate dunque si è appartato nel vestibolo dei vicini e se ne sta in piedi, immobile. L'ho chiamato, ma non vuole entrare. Che voglio dire? Socrate, perdevi il contatto col mondo, con le cose. È ben strano quanto dice, replicò Agatone. Chiamalo di nuovo e non abbandonarlo. Egli allora narrava, Aristodemo intervenne, no, lascialo stare, è una sua abitudine, si ritira in disparte qualche volta, resta in piedi così, dove gli capiti, ma arriverà presto, almeno credo, non lo importunate, lasciatelo stare. Vabbè, prendono inizio, ma ancora non arriva, cioè ormai si compie, sono già quasi a metà del banchetto, allora l'ospite è Agatone, Agathos, bello, vorrò dire che era molto, Agatone, vorrò dire che era molto bello, Bene, Agatone lo rimanda il servo a chiamarlo, Quindi narrava Aristodemo, si erano messi a tavola, ma Socrate non faceva il suo ingresso. Più di una volta Agatone diede ordine di andare a chiamarlo, ma io non glielo permisi. Giunse anche lui finalmente. Si era trattenuto meno di quanto fosse suo costume, ma già oramai c'era a metà della cena. A volte arrivava alla fine della cena. Vabbè, dopo è molto simpatico la scena, perché dice Agatone, ma dai, aveva riservato, si stendevano su questi letti dove mangiavano a due, aveva riservato a Socrate il posto vicino a sé, lui che era l'ospite, al filosofo, a volte capita ai filosofi di essere ospitati proprio con un garbo particolare e fa un piacere infinito, però che cosa dice Agatone con Socrate? Gli dice, vabbè, ti perdono perché sei arrivato tardi, ma avrò la consolazione adesso, sol toccandoti, dice proprio, toccando, si toccavano i greci si toccavano, bene, sol toccandoti si travaserà il tuo sapere in me e così io avrò l'esclusiva di questo tuo pensiero, che se tu sei entrato di sicuro hai afferrato la nuova visione. Ecco, dice proprio così, eh? Dice, sarebbe bello, ecco qua, dice, qui o Socrate, sdraiati vicino a me, affinché toccandoti possa anch'io godere di quel sapiente pensiero che ti è venuto in mente nel vestibolo. È evidente, infatti, che l'hai trovato e lo tieni ben saldo, altrimenti non ti saresti mosso di lì. Ecco qua, cioè, è perché ha avuto la visione che adesso viene a tavola, e mangia. No, ma non è così. Allora, è ovvio che Socrate era pungentissimo, gli, come a ping pong, gli rende la pallina al volo, gli dice, no, beh, sono io che sdraiandomi vicino a te avrò un travaso di sapienza incredibile, che tu ieri hai avuto il plauso al teatro di 30.000 ateniesi. Cioè, non ci sono mai 30.000 ad ascoltare, neanche Socrate, ma neanche Socrate, c'è niente da fare, così, quindi dopo, vabbè, pace. Però, per dire che cosa? Per dire che anche la filosofia ha le sue belle rappresentazioni in cui la ragione diventa statica, esce come dalla realtà quotidiana e c'è il contatto tra il tempo e l'eterno. Ahimè. Non so, vabbè, questo pensiero è... questo pensiero del mio, ma d'altra parte, non è una cosa da poco parlare dei miracoli, è molto difficile, ecco, non c'è la logica del miracolo, ecco perché la teologia che si appropria dei miracoli compie una prevaricazione che Nietzsche aborre e Carl Jaspers la fa osservare. Perché la teologia è una teologica, e sia ben chiaro, è una logica, non c'è la logica del miracolo. La logica è contro il miracolo non è contro la logica, il miracolo si fa un baffo della logica, il miracolo è un'altra cosa, si fa un baffo della logica. Se una bimbetta che nasce viene gratuita, e voglio dire, si è già fatta lei un baffo della logica. Se poi il padre fosse anche, faccio per dire, Abramo, non era una bimbetta in quel caso, era invece un maschietto, se, Isacco, se anche lì, va bene così, va bene. È la teologica che non capirebbe più questa cosa e non sa com'era. Dopo postula che cosa? Una fede, una credenza. E se uno è nel miracolo non ha mica bisogno di credenza, non c'è mica la fede nel miracolo. Voi pensate come invece il miracolo, da tutta la patristica e da tutta l'apologetica, era usato come uno degli elementi dimostrativi. Accidenti, il fatto che uno faccia i miracoli, non c'è, siccome non si vedono mai, vuol dire che sia del divino, ecco, solo che non scherziamo, come che fosse un argomento, ma non è un argomento il miracolo, non c'è la dottrina del miracolo e non c'è neanche il processo che porta al miracolo, non c'è la tecne del miracolo. Perché? Perché non c'è rapporto tra soggetto e oggetto. Importa a Nietzsche scalzare radicalmente la base della teologia, che rimane inscritta nella ontologia greca, che rimane lì dentro. Quando non rimane lì dentro, dice è mistero. Ecco, o applica con una sapienza incredibile la logica, oppure è mistero. Ma la vita si fa un baffo della logica, nasce dove nasce, nasce quando è, e non è riducibile, e non è riducibile alla logica. Riparto dal punto in cui eravamo giunti, credo a pagina 58, sì, proprio qua. Ancora un piccolo sforzo, qualche altro elemento. Ecco, pagina 58 di Carl Jaspers, Nietzsche e il cristianesimo, Christian Marinotti, edizioni, un testo meraviglioso, meraviglioso, densissimo. Il modo di citare che ha Jaspers è sapientissimo, ve l'ho detto la volta scorsa, e sono affascinato dal fatto che è la prima volta che non porto le fonti ma porto solo la citazione, perché v'ho detto questi, noi stiamo leggendo l'Anticristo in questo capitolo, poi ce ne sono altri dove legge altre opere, ma voglio dire, io vado a tirar fuori dove lui prende il frammento e tutta la pagina è meravigliosa, e la leggo tutta, ecco, e la porto tutta. Invece lui è proprio un chirurgo, è uno psicopatologo, quindi un chirurgo dell'anima e sa incidere. E per me è meraviglioso questo. Bene, la volta scorsa l'abbiamo accennato, il primo punto di Gesù, per cui non c'è fede, non c'è dottrina, ma c'è la beatitudine della sua esistenza, la beatitudine della sua esperienza, della sua pratica. E abbiamo detto il fatto che in lui cessano tutte le differenze. Gesù non distingue maschio da femmina, ebreo da non ebreo, contaminato da non contaminato, emoraissa da vergine perfetta. Ecco. E vi dicendo, pubblicano, lui non distingue, assolutamente. Saltano tutti i dispositivi differenziati. E è una cosa che va messa all'interno, come abbiamo visto la volta scorsa, della ricerca che sta facendo Carl Jaspers della fisiologia. La grande idea di questo capitolo è questa, che Nietzsche è il primo, dopo Epicuro, e dopo Lucrezio, dopo questi pochi altri, attenzione, che fa una filosofia fisiologica, cioè prende il corpo e la malattia del corpo talmente sul serio da elaborare lì, proprio in re, la teoreia. Quindi non è più una teoria astratta, perché è sempre riconducibile a sintomi precisi, proprio come farà Freud, che inventa dei miti, scrive con una penna da scrittore meraviglioso, proprio appetitoso, ma ogni volta riaggancia al sintomo, alla questio, cioè non è che il sintomo chiuda e la questione la apre per lo più. Quindi questo è il primo luogo. In Gesù saltano tutte le differenze. Beh, è ovvio che non è né il fondatore di una religione, né è trascrivibile in termini dottrinari, secondo questa tesi. Su questo non c'è dubbio. In secondo luogo, Gesù non oppone nessuna resistenza, proprio perché non c'è nessuna differenza, proprio perché non c'è il cattivo, il buono, il bello, il brutto, il maschio, la femmina, il sano, il malato, proprio perché c'è tutto. Non è che non esista nulla, all'opposto, tutto è sacro, tutto è benedetto, tutto è grazia. Stando così le cose, non bisogna mai opporre resistenza. Nulla viene negato, nulla. Tutto viene affermato. E qua, questo è Nietzsche, e commenta Jaspers. Gesù chiama amore questo atteggiamento. Quindi è una bella elaborazione, il concetto di carità è questa, Dio buono. Mi sembra anche molto stimolante, sempre per star sul crinale che stiamo tentando di percorrere, religione, ragione. Dico lì, non vado, cioè non pretendo che valgano al di fuori di questo crinale queste cose. Cioè, non sono una dottrina, perché altrimenti saremo, tra l'altro, in patente contraddizione. La sua vita, e qua invece è l'Anticristo, è Nietzsche che scrive, la sua vita nell'amore senza esclusioni, senza distanze. La cosa più sorprendente è che le abbatte tutte le distanze, il Cristo, non solo quelle che ho detto, sano, malato, maschio, femmina, dottore della legge, popolano, no, ci mancherebbe altro, tutte. Anche fra Dio e uomo, questa è la cosa più sorprendente, questa è la cosa più scandalizzante. Guardate che questi punti di scandalo vanno tenuti presenti per comprendere la cattiveria, la violenza di aggressione che Nietzsche fa contro i preti ebrei e contro il travaso del sacerdozio ebraico nel sacerdozio cristiano, perché altrimenti sembrerebbero gratuite dopo quelle cose, sembrerebbero dei cliché anticlericali. Cioè qua non c'entra niente, cioè voglio dire, capite a che livello stiamo portando il discorso. La sua vita nell'amore senza esclusioni né distanze, ma neanche fra Dio e l'uomo. Questa è la beatitudine, perché l'attimo è totale, è pieno, è perfetto. Se non c'è nessuna distanza, ce ne rimanesse una benché minima, e beh, è ovvio che non lo puoi rivivere. Questo è l'eterno ritorno, non lo puoi rivivere eternamente. Solo ciò che è perfettamente, solo la perfetta Letizia, solo la ilarità, per parlare un termine di Spinoza, solo la ilarità può eternamente tornare. Un tale amore non fa scelte, vale per il prossimo semplicemente in quanto è presente, semplicemente in quanto è presente. Tutto ciò che è presente è meraviglioso. Esso non giudica nessuno di poco conto, ma nessuno di poco conto. Commenta, queste sono tutte citazioni dall'Anticristo, cioè, voglio dire, l'Anticristo di Nietzsche è il vero Cristo per Nietzsche, se è ben chiaro. È ovvio che l'Anticristo è un termine polemico per indicare chi se ne è appropriato, travisandolo in radice. Ma questa apertura dell'amore non si limita a trascurare ogni differenza, va oltre. Il cristiano non lotta, nemmeno quando è minacciata la sua esistenza, e cita: una tale fede non esprime collera né rimproveri, non si difende, non porta la spada. A colui che è cattivo nei suoi confronti, il cristiano non oppone resistenza né con la parola né con l'intenzione, perché a questo punto non c'è neanche l'intenzione, e la intenzionalità da Kant in poi è il nocciolo della soggettività performativa e che produce questo mondo così come è. E invece non c'è l'intenzione. Attenzione, che tutta la morale cristiana fa leva sulle intenzioni, Tutta la morale cristiana fa leva sull'intenzione. Ecco. Se tu non commetti un crimine ma ne avevi l'intenzione, vai all'inferno secco se vuoi in quel momento. Giù! Ecco, bel problema, Quindi l'intenzione fa la differenza. Vedete che anche l'intenzione è un differenziale. Dato che per principio non lotta, egli non si fa nemmeno vedere o utilizzare nei tribunali. Non giurate. Ecco, più buono. C'è chi non si farebbe vedere nei tribunali per altri motivi, perché ha delle pendenze. Qua invece no, essendo perfettamente lieti, non bisogna andare nei... Ma non esistono i tribunali. Altra conseguenza ancora è che la volta scorsa abbiamo detto che Gesù è un idiota, è l'idiota per eccellenza nel senso di Dostoevsky, ma forse anche in un altro senso, adesso salta fuori. Ecco, non c'è cultura, perché la culture è la formazione, e quindi è il fatto che io ti plasmo e ti do una nervatura atta a quello scopo. C'è sempre una gittata di causa-effetto, c'è sempre una relazione di soggetto-oggetto, c'è sempre una consecutio tempo. No, nessuna cultura è Cristo. Sempre secondo Nietzsche, scrive, un tale simbolismo per antonomasia resta al di fuori di ogni religione, perché le religioni invece, attenzione, all'opposto, fanno dottrina, fanno dogma, e come? E ti giochi la vita eterna sulla credenza o sulla non credenza. C'è una bella differenza, perciò. Ecco, no. Un tale simbolismo per antonomasia resta al di fuori di ogni religione, culto, storia, libri, arte. Il sapere di Gesù significa appunto che è pura follia, che ce ne sia alcuno. Lo dicono folle, chiamano idiota Gesù, ma idioti sono tutti quelli che non sono Gesù, cioè che non sono perfettamente lieti. E che cosa ti serve? Ciò che non è nell'attimo. Sono cose impossibili queste, sono cose limite. D'altra parte, per poter valicare il nichilismo in cui siamo immersi, e che porta alla fine della vita sulla terra, attenzione, per Nietzsche, per poterlo valicare ci vuole un'umanità potente dell'impossibile. Ecco, il filosofo che forse maggiormente eredita il pensiero dell'impossibile è Derrida, perciò l'abbiamo messo dentro. La cultura egli non la conosce nemmeno, per sentito dire, egli non la nega. Lo stesso vale per lo Stato, per il lavoro, per la guerra. Mai ha avuto un motivo per negare il mondo. Non è che nega il mondo, non c'è il mondo. Non gli importa un baffo. Non gli importa un baffo. Negare gli appunto impossibile. E questa è la nota per cui sta scavando in Cristo, Nietzsche. Perché è, fino a questo punto, vediamo, affermativo. Perché non vede il negativo. Non vede il negativo. Negare gli è appunto impossibile. E poiché non ci sono contrasti, cade anche il concetto di colpa e di castigo, che è un massimo contrasto. Non perché io interiorizzo un contrasto, non è più tale, anzi, lo è ancora di più. Il senso di colpa, il peccato d'origine addirittura, prima di nascere ho peccato, non so neanche perché ho peccato, non so neanche chi ero, non capisco ancora niente, ma sono già peccatore. Ma scherziamo? Ah, ma è un bel differenziale questo, eh? Questo è un differenziale pazzesco! Il peccato, quasi, il peccato, virgola, qualsiasi rapporto il quale crei distanza tra l'uomo e Dio, viene abolito. Sempre nell'anticristo, sono frasi che sono dei macini, ma soprattutto la cosa più potente, forse il differenziale su cui tutti i sistemi dispotici, ma il potere in genere, ma i sistemi dispotici in modo volgare, violento, boia, fanno leva sulla paura. Guardatevi dai politici che fanno agio sulla paura, che spaventano il popolo, che dicono alè il terrore, che lo tengono sempre in stato di emergenza, più a guardarsene da questi politici. La morte, fanno leva sulla morte. Siamo arrivati al punto da non lasciarla manco morire, dicevamo prima, che è proprio una cosa di una vergogna assoluta rispetto a chi ha una prospettiva di un uomo nuovo affermativo. Affermativo e non negativo, senza senso di vendetta, senza senso di colpa, innocente, che non nuoce, un bel problema questo, con l'abolizione di qualsiasi realtà terrena, come conseguenza anche la morte diventa qualcosa di irreale. Questa introduzione è di Jaspers e cita adesso, virgolette, cita sempre l'anticristo. Il concetto di morte naturale manca del tutto nel Vangelo. La morte non è un ponte né un trapasso, che sono già delle ipocrisie pretesche, dice più avanti. Per voi, ma è bravo, vedete perché poi dico che è un chirurgo della citazione, perché se uno venisse qua con Nietzsche e vedesse tutta la pagina da cui è tratto, ma altro che col martello, peggio. Manca in quanto appartiene a un mondo del tutto diverso, puramente apparente. Il tempo, la vita fisica, le sue crisi non esistono affatto per il nunzio della buona novella. Quindi la buona novella è una condotta, non è una teoria, di vita beata, di vita perfetta, di vita lieta. Questa è la buona novella. Non c'è neanche redenzione con me. Ma attenzione, ho letto una facciata, attenzione bene, in una facciata, per dire che preziosità è questo lavoro che ha scritto Jaspers, l'abbiamo letto la volta scorsa, nel 38, avendo fatto due conferenze in circoli privati, e l'ha poi pubblicata nel 45, appena finita la guerra. Per sottrarre Nietzsche al nazismo, attenzione bene, per toglierglielo come vessillo, cioè è una cosa, una spiritualità che dà la balla. Bene. E dice, ma non c'è neanche la redenzione. Cosa vuol dire redenzione? Dice, ecco qua, No, prima parla della resistenza, dice, ma è troppo bello. Questo nunzio di Letizia, scrive Nietzsche, morì come era vissuto, non per redimere gli uomini, ma per mostrare che viveva beato. No, come si deve vivere? Se si vuole essere beati, ma non è una dottrina e non è neanche una redenzione, perché l'attimo, il miracolo, è già beato, non deve mica essere redento, è il miracolo. Il miracolo è già la meraviglia della vita, è già la vita meravigliosa, non ce n'è un'altra, attenzione bene, non c'è a maggior ragione se non hai avuto mai beatitudine. In questo senso, il suo contegno davanti ai giudici, il suo contegno sulla croce, ma egli non fa resistenza, non difende i suoi diritti, prega, soffre, ama con quelli e in quelli che gli fanno del male. Il suo atteggiamento è questo, non difendersi, non andare in collera, non dichiarare qualcuno colpevole, addirittura non opporsi nemmeno al malvagio, amarlo, cioè lasciarlo essere. Ma guarda com'è cattivo. Dunque, qua adesso sono questi i caratteri della tipologia che è la grande ricerca di Nietzsche, proprio perché Nietzsche auscultava se stesso e i propri sintomi di malattia, che era la malattia della sua epoca, che era il nichilismo rampante. Lui lo sentiva dentro di sé, non è che lui si sentisse così, quindi lui era continuamente attento a ciò che gli accadeva dentro, perché ciò che gli accadeva dentro era ciò che avveniva nel mondo. Era un sismografo, è sensibilissimo Nietzsche. Dunque, adesso si pone la domanda, che è una domanda pazzesca, ma che tipo d'uomo era Gesù? Che tipo d'uomo? Ecco qua. Allora, ha intuito e ha già descritto, ha già analizzato i caratteri affermativi della topologia, del luogo meraviglioso. Adesso si chiede la tipologia, che tipo d'uomo, per capire se che cosa del Cristo sarà l'oltreuomo, cioè oltrepasserà il nichilismo, quindi fra due secoli ci aspetta il varco, ecco. Che tipo d'uomo dovette essere Gesù? E qua parte un'analisi che è di una profondità meravigliosa ed è sinteticissimo però, quindi qua ci vorrebbe proprio una seratina solo su questo termine. Dice, l'estrema ricettività, scrive, l'estrema ricettività e capacità di soffrire, la quale non vuole nemmeno essere sfiorata, perché avverte troppo profondamente qualsiasi contatto, porta di conseguenza che la realtà in quanto tale viene odiata istintivamente. E qua incomincia a contrapporre Dionisos a Cristo, perché tutte e due li usa. Perché contrappone, proprio qua in questo punto, Dionisos a Cristo? Perché Dionisos è il dio dalle molte morti e dalle molte resurrezioni, non una. E quindi è il dio del politeismo, cioè della molteplicità. Avverte Nietzsche che il monoteismo, cioè l'attimo, è esposto ad altri attimi. Ecco. È perfetto in sé e insieme ci sono altre perfezioni. E questa è una cosa, ancora una volta, che fa impazzire. Perché uno direbbe che il perfetto è perfetto, sempre se ragioni in termini ontologici, in termini metafisici, in termini aristotelici. Se invece uno ragiona in termini nietzschiani, no. Sono infinite e sono eterne questo attimo, quella perfezione e quell'altra. Bel problema. Ora, il fatto di aprirsi alla molteplicità libera dalla sintomatologia della ricettività come necessità poi di autoimmunizzazione. Perché il destino, l'abbiamo già accennato, dell'Occidente è auto-uccidersi per non venire ucciso. Ecco. Così come oggi molte malattie di autoimmunità sono proprio siffatte, che un corpo incomincia a sviluppare dentro di sé, degli anticorpi che vanno a mangiare le difese. Ecco. Un bel problema questo. Quindi uno si suicida, naturalmente. Ecco, naturalmente. Ma questo è il destino dell'Occidente, per Nietzsche. L'Occidente, e lo capisce proprio nel Cristo. Il Cristo è talmente perfetto, è talmente ingenuo, è talmente indifferente a tutto e presente a tutto, che da un punto di vista fisiologico è il corpo a contatto con tutto. Ora, il mio corpo è a contatto con la lana, col cotone, con la formica, con l'aria. Ecco. Quando uno mi accarezza, con la carezza avviene poco, quasi mai, peccato, ma lasciamo stare. Ecco, ma i contatti sono questi. Ma Nietzsche invece avvertiva la fisiologia come una potenza di contatto continuo e totale. Perché il problema, come ci ha insegnato Feuerbach, è ragionare in termini di umanità, se si vuole fare filosofia, e non di singolo. Cioè, dove il singolo tocca l'umanità in questa fase nichilistica? Questo è il problema. Il singolo tocca l'umanità nella sua esposizione alla contaminazione. Ecco perché il Cristo era sempre un po' più avanti dei discepoli. Sì, ogni tanto si lasciava andare, lasciate che i fanciulli vengano a me, ma andava, pedalava. Cioè, non è che si stesse lì, così. Non è che si facesse, non li metangere, ed era ben splendida. Comprendendo perché, proviamo a pensare alla Maddalena in termini nicciani e non in altri termini. Oh, che bellezza sta donna, peccatrice, il peccato dà maggiore sensualità, come tutti sanno. A volte uno non vorrebbe peccare, ma pecca per darci quel quid in più di attrazio. Ecco, poi dopo la paga, ma intanto, insomma, avrà goduto, si spera. Dunque, la Maddalena era quindi un corpo di sensualità, era di un erotismo incredibile, ma scherziamo. Di solito chi ha tutte queste doti è la calamita, ma il Cristo vince ogni calamita. Era il Cristo che la attirava a sé, perché è una calamita infinita il Cristo. E quindi anche lei, che pure a lei lo avrebbe, ma è impensabile, cose divine. Dunque, no, non si fa toccare il Cristo, non si fa toccare, non li metangere. Questa patologia da contatto è spinta alle estreme conseguenze. E questa patologia, quando si sintetizzerà con il senso ebraico di esclusione, la maledizione che grava su sto popolo, che è un popolo meraviglioso, potentissimo di qualità, caratterizzatissimo, ma sempre esposto alla contaminazione, e che quindi deve fare della religione sempre un rilancio potenziale all'infinito, perché questa è l'abominio della religione ebraica, sempre pensando nicianamente. Se qua c'è un ebreo, sappia che sto parlando, io sono Nietzsche in questo momento, quindi se la può prendere con me, cioè con Nietzsche. L'orrore della contaminazione che perseguita il popolo ebraico è un orrore assoluto. E arriva ad autoestinguersi piuttosto che contaminarsi. E questa la storia dell'ebraismo la ripresenta e la rilancia in modo quasi ossessionante. Ne parla più avanti. Ecco, l'estrema recettività, adesso ci fermiamo un minuto, l'estrema ricettività e capacità di soffrire, la quale avverte già come un insopportabile dispiacere qualsivoglia atteggiamento di opposizione, e riconosce la beatitudine solo nella rinuncia a reagire, esclude distinto qualsiasi antipatia o inimicizia, cioè dove è ovvio che il contatto si fa colluttazione, diventa altro il contatto. Se dobbiamo fare a cazzotti o a lotta greco-romana, altro che contatto, bene. Distinto evita ogni lotta. Resta l'amore come unica e ultima possibilità di vita. Guardate come capovolge tutto quello che ho detto fino adesso. Lo capovolge leggendolo in termini tipologici. Che tipo d'uomo è chi si comporta come il Cristo? Ecco, che tipo d'uomo ha queste caratteristiche? Ma è proprio importantissimo scavare questa tipologia, perché è il destino dell'Occidente questo. Noi ci stiamo barricando dietro i fantasmi della paura, ce li inventiamo, li produciamo tutti i giorni. È una cosa incredibile. Per prendere un aereo e andare a fare un volo, per andare a mettere l'ombelico al sole una settimana, faccio per dire, passo attraverso vini anatomizzato, ma sono cose fuori dal mondo. Si spende di più per tutte le spese aeroportuali che per il volo. Siamo arrivati all'assurdo, ecco, perché la paura pervade e di anno in anno aumenta. Questa è la cosa pazzesca. Nietzsche chiama realtà fisiologica questa sconfinata recettività e capacità di soffrire. Piuttosto vado sulla croce che contaminarmi. Piuttosto soffro il soffribile. È proprio la messa in opera dell'autoimmunizzazione del mondo. Così è, fa sempre questi trabagli. Prego, parlare del Cristo e parlare del mondo. Come facciamo? Siccome la volta scorsa, proprio no, ma davvero un minuto, siccome la volta scorsa mi sono chiesto, ma insomma, questa distinzione, ma dove arriva il Gesù di Nietzsche, dove invece il Gesù storico, insomma? Nietzsche a questa domanda ha già risposto, con una frase che fa fin paura, dice: come possiamo chiamare tradizione un insieme di leggende sacre? Se una leggenda è sacra, proprio perché è sacra, è sottratta all'indagine filologica, all'indagine storica, all'indagine comparativa, vi dicendo a tutte le strategie che la ragione mette in atto quando la ragione c'è. Sul crinale della ragione tutte le strategie vengono messe in atto. Dire che sono tradizioni sacre è un sacro simoro. E che cosa pensa di questo Jaspers? Ecco una frase, è una bellezza tale da far venire la pelle d'oca. Ma la filologia, perché era filologo Nietzsche ci andava dentro i testi, attenzione, ma la filologia che cosa ha a che fare con la fede o con Gesù, col modello di vita beata? Quasi che la filologia debba servire a identificare ciò che esiste, ma la filologia, quando parla di Gesù, non deve identificare ciò che esiste, altrimenti ha già fallito. Rientriamo nella frase di prima: e se è sacra, non ci metti mica le mani, grazie. La buona filologia, è una nota, pagina 63, nota 3, la buona filologia porta alla luce ciò che è autentico, proprio astenendosi dall'individuarlo. Chi fa della filologia biblica un'apologetica, tira un gran bel boomerang, secondo Jaspers, e gli arriva nel coppetto. La filologia illumina tanto più chiaramente la sostanza autentica, laddove c'è da pensare, tanto più chiaramente la illumina quando c'è, ma solo per chi è capace di vederla. Non è una demonstrazio. E conclude: il suo sapere distrugge soltanto un falso modo di vedere. Il suo più intenso sapere porta alla luce ciò che è essenziale solo astenendosi dal conoscerlo propriamente. Sarebbe una fede assai dubbia quella che fosse fondata su eventuali illusioni relative a dati di fatto, a prove, a necessità razionali che non possono essere distrutte. Volevo leggere alcune note biografiche di Nietzsche, con l'attenzione alla, evidentemente al rapporto fra patologia, fisiologia e religione. copro i primi 20 anni della sua vita. La logica è quella proprio di uno sperimentare l'immediatezza, come dice Eraclito, è la massima eccellenza. La bellezza di Nietzsche è che sperimentare l'immediatezza è proprio agli antipodi rispetto al nostro modo di concepire la immediatezza, che è il consumo del presente, che è il consumo di ciò che si sottopone, di ciò su cui possiamo mettere le mani. Ecco. Quindi sperimentare l'immediatezza è proprio la misura dell'attimo. In questo senso c'è ancora del mito. Ecco, io vado spigolando liberamente da Claudio Pozzoli, Nietzsche, nei ricordi e nelle testimonianze dei contemporanei, un bellissimo volume, ma bellissimo, a parte anche le immagini, ma bello perché ci sono varie voci. Ecco, è un modo, mi verrebbe da dire, nicciano di parlare di Nietzsche. Infatti io stesso credo di aver imparato che bisogna sempre portare diverse voci, il Nietzsche di Heidegger, il Nietzsche di Jaspers, il Nietzsche di Deleuze e via. Poi è chiaro che il tempo è così poco che per ognuno di questi Nietzsche ci vorrebbe un seminario, per essere un po' seri. Seri vuol dire per godere, questo in questo senso, per godere seriamente, mica per altro. Vabbè. Io quindi leggo perché ho fatto un gioco dove alcune mie osservazioni, alcune citazioni e citazioni di citazioni le metto insieme senza ogni volta stare accademicamente a distinguere, altrimenti diventa pesantissimo. È un arbitrario ragguaglio questo, sulla vita di Nietzsche. Nel 1944 nasce a Röcken, in Sassonia, nella Sassonia prussiana, il 15 ottobre, data che coincide col genetliaco del sovrano Friedrich Wilhelm IV di Prussia. Il padre amava molto questo sovrano e chiama il figlio, dà il nome al figlio, lo chiama Friedrich. Il nome viene sempre dato all'insaputa di chi lo riceve, questa è una cosa incredibile, No, per una cosa che va pensata, va, perché voglio dire, il nome che è ciò che uno magari crede di avere più caro, invece è molto arbitrario, è molto gratuito. È una maschera che uno calza a volte senza ironia, ecco. C'è una fase quando si è adolescenti in cui essere presi in giro sul nome fa arrossire, fa avvampare gli occhi. Il padre, ogni padre, è questa mole gratuita, strapotente, è un'ombra, uno spettro. All'insaputo del figlio lo nomina lui che, segnando la vita, si sottrarrà infollito e giovanissimo. Morirà a 36 anni il padre. Quando Nietzsche ha 5 anni, ma perché muore il padre? Dio, gli lascia l'eredità irreggibile di un destino singolare che già subito appare come l'inflessione della morte. Il padre, pastore luterano, la madre, Franziska Oehler, 1826-1897, dunque lo tiene fra le braccia, la madre lo riprende in seno dall'89 al 97, muore 3 anni prima di lui, che muore nel anno 1900, di Nietzsche. Erano entrambi figli, padre e madre, di pastori luterani, e quindi proprio nasce da una famiglia non religiosa, super religiosa, figlio di preti, da parte di padre e di madre, fate voi. A 19 anni Nietzsche scriverà: come pianta sono nato vicino al camposanto, come uomo nella casa del pastore. Nel 1946 nasce la sorella Elisabeth. Ho riascoltato, non per narcisismo, anzi per autoflagellazione, mi pare di aver detto Octavia la volta scorsa. Errata corrige, si chiama Elisabeth, la sorella di Nietzsche. So che non sbagliamo i nomi, visto che sono gratuiti, lasciamoli come sono. Bene, nasce la sorella Elisabeth che morirà nel 35-900 a 89 anni. Assumerà in più sensi un ruolo determinante nella vita di Nietzsche e soprattutto nella diffusione efferata, stravolta della sua opera inedita, dell'ultima opera, La volontà di potenza. Nel 48 iniziano i gravi sintomi della malattia cerebrale del padre. La madre di Nietzsche scrive a una conoscente sulle condizioni di salute del marito. Dice: il solito male, vomito e soprattutto terribili dolori di testa. Di lui si lamenta ogni giorno, lo torturano e sono gravi, specialmente nei giorni di vomito, al punto che lui ha già dichiarato di poter uscire di cervello. Saranno gli stessi sintomi che tormenteranno implacabilmente Nietzsche. Nel 49 il padre di Nietzsche muore dopo un'interminabile malattia, angosciosissima per Nietzsche, malattia che lo aveva portato fino all'incapacità di esprimersi e alla cecità. L'autopsia rivela un processo degenerativo dovuto probabilmente a un tumore cerebrale. In Ecce Homo si legge: mio padre morì a 36 anni, era dolce, amabile e morboso. Morboso non vuol dire che fosse morboso in senso morale, portatore di morbo, come un essere fatto per passare oltre, un ricordo benevolo della vita, più che la vita stessa. Nel 50 muore il fratellino Josef, secondo la madre in uno spasmo dovuto alla dentizione. Friedrich cresce attorniato solo da donne. Ecco, a proposito di donne, Friedrich cresce attorniato solo da donne, oltre la madre, la nonna, la sorella, le due zie, la domestica, cioè uno contro tutte, o meglio, tutte contro uno. No, lui adorava queste donne, stiamo scherzando, è ovvio, lui le adorava troppo. Fin dal primo periodo scolastico, scriverà, pochi anni dopo la morte del fratellino, prese a manifestarsi il mio carattere. Cioè, lui si ausculta da 4, 5, 6 anni. È una cosa impressionante questa. Cioè, è un'autobiografia vivente. E ripeto, è un'autobiografia della sua epoca, del nostro mondo. Ma si può scrivere un'autobiografia del mondo? Come propria autobiografia. Questo che sembra una cosa folle, questo si chiama, ha un nome, si chiama Nietzsche. Scrive, prese nel primo periodo scolastico a manifestarsi il mio carattere. Alla mia giovane età avevo già sperimentato molto dolore, tanti affanni, e non ero vivace e sfrenato come sono di solito i ragazzi. I miei compagni solevano canzonarmi per questa mia gravità. Ma ciò non accadde soltanto alla scuola elementare, no? Anche in seguito, all'istituto e persino al liceo. Fin da bambino io ricercavo la solitudine e mi trovavo meglio là dove potevo abbandonarmi indisturbato a me stesso. La sorella Elisabetta riporta un aneddoto. Lo lessi, mi ricordo, a Vignola, in un seminario. Da allora non l'ho più toccato e mi ha colpito come fosse la prima volta, allora l'ho introdotto. Un giorno, proprio al termine della scuola, venne un bell'acquazzone, un acquazzone prussiano, chissà che acquazzone, non sono mai stato, ma immagino che siano durissimi. Noi guardavamo lungo la Pristengasse cercando il nostro Fritz. Tutti i ragazzi si precipitarono a casa come una schiera di selvaggi. Finalmente apparve il piccolo Fritz che camminava placidamente, il berretto nascosto sotto la lavagnetta, a sua volta coperta da un fazzoletto. Mamma gli fece segni e gli gridò da lontano: ma corri! La pioggia scrosciante impedì di sentire la sua risposta, poiché quando arrivò completamente fradicio, nostra madre gli fece dei rimproveri e gli disse: serio, ma mamma, nel regolamento della scuola sta scritto, all'uscita della scuola i ragazzi non devono saltare né correre, ma devono recarsi a casa in modo calmo ed educato. Fritz osservava la legge anche nelle situazioni più difficili. 54. quindi a 10 anni. Al ginnasio si dedica agli studi fino a notte fonda. Inizia a comporre poesie, mostra una grande passione per la musica, compone brani musicali. Nel 1956 soffre per la prima volta di dolori agli occhi e alla testa che non gli permettono di frequentare regolarmente la scuola, quindi da 12 anni, sotto la frusta della patologia. Anche questa parola, patologia. Ma è mai possibile che noi mettiamo il logos anche nel pazzein, anche nel soffrire? Ma certo, questo è il cristianesimo. La sorella Elizabeth, considerando il grande fascino che Nietzsche esercitava sui suoi compagni, riporta la testimonianza di un sorvegliante scolastico. Mio fratello, con i suoi grandi occhi pensierosi, lo aveva spesso colpito e si era meravigliato, questo sorvegliante, che dell'influsso che esercitava nei confronti dei compagni. Di fronte a lui non avrebbero mai osato dire una parola volgare o fare un'osservazione impertinente. Una volta un compagno si era dato un colpo sulla bocca e aveva esclamato: no, no, questo non si può dire davanti a Nietzsche. Allora lo studente gli aveva chiesto: perché? Che cosa vi fa? Ma ti guarda in un modo che la parola ti rimane in gola prima. 58-63, ecco, sono gli anni, grazie all'offerta di un posto gratuito presso il collegio statale di Pforta, uno degli istituti più prestigiosi della Prussia, vi hanno studiato Johann Gottlieb Fichte, Friedrich von Schlegel, lo storico Leopold von Ranke, il poeta Klopstock. Cioè, sono tutti nomi durissimi, questi nomi. Può continuare gli studi superiori. Pforta preparava intellettuali per la guida spirituale del popolo. La struttura della scuola era prussiano-conservatrice militaristica, ma imbevuta di ideali umanistici, secondo la tradizione ginnasiale tedesca. Vi rimase 6 anni, ha bisogno di occhiali con lenti molto spesse. Nietzsche è molto interessato alla vita, non solo alle opere dei grandi filosofi e letterati. Ecco perché leggiamo la vita, perché lui era interessato anche alla vita, non solo ai concetti. Né a Pforta né in seguito conseguirà mai una reale padronanza delle lingue moderne. Legge Shakespeare e anche Byron, il poeta preferito, ma in traduzione tedesca. Durante le vacanze di Pasqua nel 61, prime divergenze con la madre e la sorella su questioni religiose. Nel 62 le sue riflessioni partono dalla considerazione che, ecco, è una citazione un po' lunga, ma merita, perché è proprio sulla religione. Siamo costretti come siamo, fin dai primi giorni della nostra vita, nel gioco dell'abitudine e dei pregiudizi, impediti nello sviluppo naturale del nostro spirito e determinati nella formazione del nostro temperamento dalle impressioni dell'infanzia, crediamo di dover considerare quasi come un delitto la scelta di un più libero punto di vista, che potrebbe permetterci di pronunciare un giudizio imparziale e adeguato ai tempi sulla religione e sul cristianesimo. Un tentativo del genere non è l'opera di qualche settimana, bensì di una vita. Per lo più si entra in crisi nei confronti della religione quando si è adolescenti, ma guai a risolverla, cioè non si risolve questa crisi in breve, anzi è il lavoro di una vita. In questo senso anche è feuerbachiano. Ma ancor più in questa citazione, dice: per il giovane Nietzsche la libera volontà significa, cito, la volontà di agire coscientemente, mentre con fato intendo il principio che guida inconsciamente le nostre azioni. I due concetti si fondono sull'idea dell'individualità. La libertà assoluta della volontà, senza fato, farebbe dell'uomo un dio. Il principio fatalistico lo ridurrebbe ad un automa. In un appunto dello stesso periodo si legge: tra gravi dubbi e lotte l'umanità diventa virile. Essa riconosce in sé stessa il principio, il centro e la fine della religione. Cioè sembra davvero di leggere Feuerbach, è una frase presa da Feuerbach. Sul registro sanitario di Pforta si legge, siamo nel 62, congestioni alla testa, catarro. Nietzsche è stato mandato a casa per ulteriori cure. È un giovane robusto, tacchiato, con uno sguardo che colpisce per la sua fissità miope e spesso afflitto da mal di testa intermittenti. Cioè, magari saranno anche vere queste cose, ma perché non dice che è come Socrate, che la sua fissità è la illuminazione di un concetto non pensato prima? Ecco, per dire, suo padre morì, sempre nella cartella clinica, suo padre morì giovane, è certo che non possiamo però permettere neanche ai medici nelle cartelle cliniche di dire cose che non siano cliniche, perché dopo cosa fanno? Farebbero i preti dopo, è guai, già ci sono i preti. Suo padre morì giovane per rammollimento cerebrale ed era figlio di anziani, il figlio nacque quando il padre era già malato. Non sono ancora visibili i sintomi gravi, ma è indispensabile aver riguardo agli antecedenti. Ecco. Il 12 aprile del 63 si ubriaca e viene punito. Scrive la madre: non ho altra giustificazione se non quella che io non so quanto riesco a sopportare e che proprio quel pomeriggio ero anche un po' agitato. Quindi ci sono queste due concause. Non ho mai bevuto, non sapevo che cosa sarebbe successo, ecco, e poi ero anche agitato. Nel maggio dello stesso anno dichiara di non volere seguire le orme paterne nella scelta della futura professione. Non ha intenzione di cedere alla tradizione di famiglia dedicandosi agli studi universitari di teologia. Scriverà in seguito: fu solo nell'ultimo periodo della mia vita forte che rinunciai, conoscendolo ormai a fondo. Dunque, Dio buono. A 16-17 anni, si conosce già a fondo, cioè sa già che per temperamento creativo, per la musica, la poesia, sarebbe di un'intemperanza pazzesca, e dunque, ecco, si dà come sceglie una disciplina che lo obbliga a star lì, ad autocontenersi, come terapia, dice. Fu solo nell'ultimo periodo della mia vita forte che rinunciai, conoscendomi ormai a fondo, a qualunque progetto di vita artistica. Da allora in poi, nel vuoto così creato, venne a inserirsi la filologia. Voglio dire che cercavo un contrappeso alle inquiete, mutevoli inclinazioni che mi avevano dominato fino ad allora. Una scienza che potesse venir coltivata con fredda riflessione, con logico distacco, con operosità uniforme, senza toccare subito il cuore con i suoi risultati. E per far della strada ci vuole un cuore che batte con un'intemperanza bieca insieme d'arsi una disciplina ferrea. Chi ci riesce? Estetica è ogni relazione col proprio sentire, in quanto assolutamente proprio, col proprio corpo animato e l'abisso delle sue pulsioni, con la propria integralità e le inclinazioni che baluginano un destino di individualità. Estetica è la diretta espressione di sé, anche se nel distanziamento al fine di calibrare un nuovo ritmo del sentire, un più autentico modus vivendi. L'amico Paul Deussen, filosofo, esperto di culture e religioni orientali, dei testi induisti particolare, riporta: Nietzsche era di nascita e di indole molto seria, ogni posa gli era estranea, sia nel senso positivo che in senso negativo. Da lui ho sentito molte osservazioni geniali, ma raramente una buona barzelletta. Non aveva interesse per lo sport e per le arti cavalleresche, era poco portato per la ginnastica, perché aveva già una propensione alla corpulenza e alle congestioni cerebrali. La sua forte miopia gli era di impedimento a tutti gli sport. Portava già regolarmente gli occhiali. Il medico non trovò preoccupante lo stato degli occhi, ma accennò alla possibilità che più in là negli anni potesse divenire cieco del tutto. Ma E Adolf Fritsch spesso suonava per noi, improvvisando al pianoforte, cosa che ci faceva un'enorme impressione. In realtà eravamo tutti un po' infatuati di lui, infatti scriveva poesie, e cosa che colpiva me in modo particolare, componeva anche musica e dei pezzi bellissimi. Nel 64, ecco, compiamo il ventennio e ci fermiamo i primi 20 anni. Come lavoro di congedo da Pforta, lavora al poeta tedesco Teognide. Oh, ma Teognide, chi era costui, Dio mio? Oh, Teognide, sembra quasi fatta apposta, dico che lui si sia diplomato su Teognide e che stasera noi ce lo ritroviamo proprio in mano, sempre sul simposio di Platone, ma Teognide. Basta, sono due versi e un nome per capire che razza di personaggio poteva mai essere questo Teognide? Il nome è Cirno, e il suo amante, giovanissimo, tutti lo guardavano. Cirno. Oh, la pederastia nel VI secolo avanti Cristo era una pratica nobiliare, poetica e punto e basta, non apriamo il discorso. Ecco, la pederastia. E lui era già avanti negli anni e questo era un fanciullino. Ecco, oggi una cosa di scandalo. I grandi nella storia non si sono mai scandalizzati, sì, che vuol dire che si scandalizza poi più di tanto, sarà anche un po' mediocre, ma non è necessariamente tale. Teognide, ecco Cirno, dice, nei banchetti e nelle feste sarai presente in tutti col tuo nome sulla bocca di molti e con flauti dal suono acuto, giovani, amabili, melodie belle e dolci, con grazia ti canteranno. E quando nelle profondità della terra scura andrai, nelle case dell'Ade, dai molti lamenti, giammai, neppure dopo la morte, perderai la tua fama. Cioè la tua immortalità, cioè la tua eternità, sempre per i greci. Quindi voglio dire, Teognide è un lirico assoluto, è contemporaneo di Senofane e di Colofone, che pure scrive elegie, Ecco, e sempre in occasione di banchetti, peraltro. Era povero in canna, Senofane di Colofone, ha seppellito i suoi figli di fame, morti di fame, fate voi, quindi peggio di così. Quindi quando lo invitavano ai banchetti lui andava e cantando banchettava. Questo è Teognide. Quindi, ecco, su di lui, porta a termine il lavoro durante la vacanza a Naumburg e scrive ad Oisen: se ne sono soddisfatto? No, però non avrei potuto dire nulla di meglio anche se avessi sgobbato di più. Attenzione bene, non è un'osservazione psicologistica, è questa. Questa è un'osservazione ontologica. Per parlare dei poeti bisogna diventare belli come i poeti, è una cosa difficilissima. Ma per parlare è così, insomma. Quindi risponde, non posso essere soddisfatto perché so benissimo che... Teognide, grazie. A Bonn viene immatricolato come studente di teologia dell'università, si dedica moderatamente alle feste e non dimostra grande entusiasmo per le bevute con i compagni. Scriverà 4 anni più tardi: quando, dopo avervi trascorso 6 anni, ebbi dato l'addio a Pforta come una maestra serena ma giovevole, andai a Bonn. Qui si rese conto della condizione dello studente del Collegio Reale. Non ho ancora sperimentato l'influsso formatore delle donne. Cioè non l'ha mai sperimentato. Ma non l'ha mai sperimentato l'influsso formatore delle donne, Nietzsche. Questa è una grande lacuna. E anche una grande libertà. Dice, non ho ancora sperimentato l'influsso formatore delle donne, crede di conoscere la vita dai libri, dai racconti altrui, e invece ogni cosa gli fa ora un'impressione sgradevole ed estranea. Così accadde a me a Bonn, incomincia proprio, l'istinto che lo porta ad aver paura del contatto e della contaminazione. Nel giovane Nietzsche, e così sempre in seguito, l'immediatezza estetica non è scelacquamento, dispersione, adesione all'esteriorità altrui, prurito per ciò che è comunis e branco. Cioè la solitudine maestra del profondo sentire estetico. Perché questo presuppone la conoscenza col proprio daimon. Ogni altra intimità è psicologistica, cioè luogo chiacchierato in anticipo per Nietzsche. Riproduzione e risentimento, non innocenza e immediatezza. Ha continuamente problemi di soldi, anche perché prende un pianoforte e noleggio. Poi segue le lezioni di filologia classica del grande latinista Friedrich Ritschel. Oh, ma costano le lezioni? Una volta costavano le lezioni, Uno dei massimi filologi tedeschi. Della teologia lo attira solo il lato filologico, della critica evangelica e dello studio delle fonti neotestamentarie. Cioè, voglio dire, c'è nato dentro. Vabbè, qui abbiamo quasi chiuso circolarmente il cerchio e quindi ci fermiamo.
Una sciocchezza, ma me l'hanno chiesta, io non ho potuto rispondere. Qualcuno ha sentito le sue composizioni musicali? io ho provato un sito internet, diversi ce ne sono, ma non avevo tempo, non ho ascoltato. E lì ho trovato che come compositore era mediocre, non ero questo di giudizio. Qua invece sento che ha fatto ottime composizioni. Qualcuno ha sentito la musica da vita in testa?
Ah no, faccio presente una cosa, il giudizio che faceva rimanere a bocca aperta erano dei maschietti di 14-15 anni, era forte fra i suoi compagni, qua non è un giudizio della critica comparativa con i geni della musica, no, ci mancherebbe, quindi possono stare insieme queste cose. Dopo lui l'ha abbandonata perché hai visto, si è dedicato alla filologia per non cedersi all'arte, perché era troppo, aveva paura di sé, ecco. Si faceva paura, Nietzsche.
È bello quel discorso che si faceva paura, si è dato un limite, una legge con la filologia da cui non si... È interessante come discorso. Comunque c'è anche un altro discorso, che questo vedere Nietzsche all'interno è bellissimo, però ad esempio bisognerebbe sentire anche lui, Andrea Salomè, perché qui lei hanno vissuto praticamente insieme. Il discorso della contaminazione, cioè non c'è stato rapporto di nessun tipo perché lui non lo amava, però questa questione dell'incontro col femminile vero andrebbe un pochino, secondo me, approfondita anche dal punto di vista femminile, perché cioè lui parla di lui, ha scritto un libro prima di diventare psicanalista, no? Poi è diventato psicanalista dopo 50 anni, però mi sembra che, sì, che questa strada dell'eros non mai realizzato sarebbe da percorrere. E sarebbe da percorrere, secondo me, sul lato del femminile anche un altro discorso, quello della mistica. Cioè, la mistica di Giovanni della Croce e la mistica di Santa Teresa non sono la stessa cosa.
Ma certo,
E quindi c'è un versante femminile, da solo che io non voglio essere catalogata come femminista, quasi parlo per me, che bisognerebbe approfondire. L'altro giorno c'era una signora qui che parlava, ci sono le beatitudini, non so se c'è ancora.
Non c'è.
E ecco, allora il discorso della beatitudine
è già beata, è rimasta, no scherzo,
volete dire, il discorso della beatitudine e il discorso della mistica non è un discorso poi solo del 600, è il discorso anche di Simone Weil, c'è un discorso, io lo vedo al femminile, perché ad esempio, ecco, parlo di Santa Teresa visto che siamo qua e ha citato anche lei. In Santa Teresa non c'è solo dico l'estasi di Santa Teresa, era data per morta di fatto, no? Sappiamo che sudava sangue realmente anche lei, c'è, è una fatica, e poi la beatitudine, ma c'è in lei, rispetto a quello che potrebbero essere i santi, come in tutte le mistici, ma in lei, perché c'è un discorso al femminile, nel senso che i preti lei ce li ha davanti sempre, no? Altrimenti c'è l'inquisizione, il discorso dell'essere testimone con la parola. Cioè, Santa Teresa ci vuole dire, continuamente scrive, continuamente torna a scrivere, continuamente e di fronte a quello che sono i preti padri, e ne cerca degli altri, ne cerca dei nuovi. Quindi non c'è solo la beatitudine e basta, come nei fioretti di San Francesco. C'è l'atto di parola del tentativo di comunicare, e lo comunica da donna. Ecco, io vorrei dire questo aspetto che viene un po' dimenticato.
Io sono felicissimo che lei lo abbia detto con tanta partecipazione e luminosità, ecco. Certo, certo.
C'è anche un libro che avevo portato per la signora che non c'è,
che però è francese, però si può anche leggere, in Italia non abbiamo recentemente delle mistiche, abbiamo delle sante a Medjugorje, ci sono state 3.000 persone qui l'altro giorno, no? Non è la stessa cosa. Diciamo.
Certo, certo, certo.
E quindi siamo molto lontani da questo discorso.
Certo.
Sì, io mi permetto...
No, no, è una bellissima integrazione. Certo, io sono però perfettamente consapevole che ho toccato San Francesco in rapporto all'attimo di Nietzsche già facendo, come dire, un'escursione che ci ha portato via quasi una serata, insomma, nel senso che sono cose complessissime, vanno toccate con molta documentazione, ma anche con tanta passione, quindi a me fa molto piacere che si integri anche così, certo, certo.
Scusi, io vorrei una domanda molto semplice. C'è stato un passaggio, forse non ho capito bene, tra quando parlava di Cristo, sul momento in cui lui era confuso con la realtà, almeno io ho capito così, e poi questo passaggio quasi detto al terrore della contaminazione, quindi a una protezione rispetto al contatto. Questo, no, non so se l'ha spiegato.
No, 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 è stato un mio limite, nel senso che non c'è mica il tempo, non c'è. No, certo, certo. No, e lì io ho semplicemente fatto una virata perché mi sono reso conto che nel telefonino di Omar vanno avanti minuti ancora più in fretta, ecco. E allora ho fatto una virata e ho introdotto il passaggio dal momento estatico, ecco, al momento tipologico, chi è? E quindi era proprio, aprivo un altro capitolo, quindi non è che ci fosse il passaggio immediato. Le caratteristiche del Gesù di Nietzsche sono appunto tutte quelle che avevo analizzato, non le sto a ripetere. Poi ho introdotto il discorso della tipologia, che tipo d'uomo è il Cristo, ecco. E qua Nietzsche, anche questo andava sviluppato, sono andato subito a vederne il limite in funzione del nichilismo, cioè dell'oltreuomo, che è sempre il travaglio di Nietzsche, ecco, come uscire dal nichilismo, che tipo d'uomo è quello che sopravviverà, o come dovrebbe essere l'umanità per sopravvivere, ecco. Quindi a questo punto allora Gesù appare in un'altra luce, appare cioè come un personaggio che è innocente, disposto al sacrificio, ecco, che non accettava il contatto, che non ne lottava, che non voleva la colluttazione, mai, mai, ecco, piuttosto la sofferenza. E questo è stato un elemento che con l'innesto del sacerdozio ebraico, cioè di un popolo da sempre battuto e quindi con un risentimento infinito rispetto alla realtà, ha fatto esplodere questo aspetto. È diventato proprio il sintagma del cristianesimo, la predisposizione a soffrire. Ma mi sono fermato perché se non andassi avanti ci sarebbero poi dei frammenti impietosi in cui Nietzsche non perdona al cristianesimo, ai preti cristiani, ai sacerdoti cristiani di fare agio sul dolore, di farne istituzione, di farne sistema di potere, di strumentalizzarlo sistematicamente il dolore. Sono delle pagine durissime, ecco, perché diventa proprio diventa una cosa un po' impietosa, ecco. Anche lì ci vorrebbe molta calma, cioè non si possono buttare dei sassi nello stagno, cioè nella boccia dei pesci rossi, boom, spacchi tutto, non si può. Però voglio dire, per Nietzsche questa è un'altra linea importantissima di analisi, eh. Cioè noi conosciamo, cioè la cultura dominante è nichilistica perché ha assorbito e dilatato all'infinito il senso della vendetta, il senso della rivendicazione, il senso delle dove la oppressione, la emarginazione, la malattia diventano dei diritti, cioè non diventano dei luoghi di auscultazione e di epifania, no, 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 diventano dei manifesti, beh, allora ci vuole altro, eh. Su questo Nietzsche tuona, ecco, E questo è uno degli elementi portanti, cioè che spinge di più verso il nichilismo alla nostra epoca. Quando si aggancia la tecnologia, abbiamo le scenate a cui dobbiamo, con una vergogna allucinante, assistere, ecco, nella nostra quotidianità, dove la tecnica, quando la tecnica prenderà in mano l'eldol, però è strano, sono altre parti in cui, per esempio, sempre qua dentro, sempre in questo testo, Nietzsche denuncia il fatto che il cristianesimo ha cambiato bandiera infinite volte e ha sussunto qualsivoglia, Gesù, parla del gesuitismo, parla qualsivoglia morale, sempre mediando, giustificando in parte e in parte ovviamente contrapponendosi, e quindi in questo modo stando sempre a galla, recuperando sempre. Oggi la cosa che più fa impressione è il rapporto fra il cristianesimo e la tecnologia, perché è un'altra sintesi, ne parla sempre contro, ma guai se uno non usa la macchina e non ci sta attaccato, ma è un bel problema questo, è un bel problema, è un problema immenso, ecco. Cioè, perché la tecnologia, secondo Nietzsche, darà il colpetto finale al cristianesimo, ecco. È cristianesimo secolarizzato, ma lo è a un livello performativo tale che non c'è prete teologia che tenga, e questo lo dice. Non c'è prete e teologia che tenga. Quindi il cristianesimo finisce in, come dire, in mano alle sue stesse metamorfosi, che sono il populismo, la democrazia e via dicendo, e la tecnica soprattutto. Ecco, la tecnocrazia soprattutto.